Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Danilo Solidani alla console. La puntata odierna di Radio Tremondo è tutta dedicata ai Caraibi, parleremo infatti di Cuba e di Haiti. All'ottavo congresso del Partito Comunista di Cuba, in svolgimento a La Habana, Raul Castro, 89 anni, fratello di Fidel, esce dalla scena politica, lasciando da solo al timone Miguel Díaz-Canel, che compirà 61 anni domani e che dal 2019 era già presidente di Cuba. Quindi Raul rinuncia alla sua ultima carica, quella di primo segretario del Partito Comunista cubano, e conclude la fase di transizione della dirigenza del paese dai leader della rivoluzione di Fidel alla generazione nata dopo il 1959. L'attuale presidente di Cuba cercherà quindi di preservare l'eredità dei suoi predecessori, ma prima dovrà affrontare molte sfide, a partire dalla crisi economica, la pandemia e il bloccheo, l'embargo internazionale. Quindi cercheremo di capire come sarà Cuba senza Castro al potere e senza Castro che cosa resterà del castrismo. E quindi ci sposteremo ad Haiti, il paese più povero delle Americhe, dove si intrecciano povertà, crisi politica e un clima di violenza sempre più pesante, un paese che non è mai riuscito a rimettersi in piedi dopo il devastante terremoto del gennaio del 2010. Haiti è sempre più nel caos, negli ultime settimane ci sono stati dei rapimenti che hanno avuto come vittime sia dei civili che dei religiosi, ci sono infatti 5 preti e 2 suore in mano di un'organizzazione criminale. E intanto a giugno si svolgerà il referendum ritenuto costituzionalmente illegittimo, con il quale il presidente Jovenel Moïse intende rafforzare il suo potere. Quindi è una situazione molto caotica sulla quale cercheremo di fare luce. Vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, le vostre domande, il 335-56-34-296.
L'obiettivo di questa misura è estendere il cerco económico para sabotear el sistema empresarial, obstaculizar el proceso de actualización de la economía, quebrar la gestión del Estado e imponer la informalidad, la atomización de la actividad económica y el caos, con la declarada meta de estrangular al país y provocar un estallido social. Es una de las acciones que mejor ilustra la nueva dimensión que adquirió la guerra económica contra Cuba.
Ecco, avete sentito la voce stanca del quasi novantenne Raul Castro all'ottavo congresso del Partito Comunista Cubano, in una parte del suo discorso in cui parlava dei danni che l'embargo internazionale sta provocando a Cuba. Vi segnalo che i lavori di questo congresso del Partito Comunista Cubano li potete seguire sul profilo Twitter del giornale Granma, come ci segnala Costanza Spocci. Io saluto la prima ospite della puntata di oggi, Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, esperta di America Latina, ha dedicato un libro a Cuba intitolato Adios Fidel, fede e dissenso nella Cuba dei Castro, e un altro suo libro dell'anno scorso, Un continente in rivolta, l'America Latina tra protesta e speranza. Buongiorno e benvenuta Lucia Capuzzi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, Lucia Capuzzi, vai via l'ultimo Castro, ma resta il castrismo a Cuba? Le faccio questa domanda anche prendendo lo spunto da un messaggio, da una mail che ci ha scritto un nostro ascoltatore, Roberto Pereira, cubano in Italia da 25 anni, ci racconta che suo padre fu uno di quei giovani cubani inviati in Angola nel 1976, e lui dice: parliamo di Cuba senza i Castro, ciò non accadrà finché le generazioni che verranno non riusciranno a togliere di dosso il Castro inculcato in ognuno di loro. È così, Lucia Capuzzi?
Molto interessante questo messaggio. Sicuramente Cuba resta castrista, nel senso che anche senza Raul Castro al comando, ma in posizione di vecchio saggio, che è stata un po' la posizione che ha occupato Fidel nell'ultima parte della sua vita, il sistema dal punto di vista politico cubano non cambia. Certo è che però non si può parlare di puro cambio cosmetico, nel senso che per la prima volta a Cuba il massimo dirigente del Partito Comunista sarà un civile, sarà una persona che appunto compie 61 anni, quindi che di fatto era appena nato all'epoca della rivoluzione, quindi che non ha fatto la rivoluzione, e non solo cambia lui, ma cambia l'intero vertice del bureau politico del Partito Comunista. I nomi verranno annunciati oggi, forse la gran sorpresa, più che il primo segretario, che con tutta probabilità al 99,9% sarà Miguel Díaz-Canel, è la grande incognita è chi sarà il numero due, incarico finora occupato da un altro novantenne, Machado Ventura, che era considerato un po' il custode dell'ortodossia cubana. Il fatto che anche lui lasci segna apre una possibilità di cambiamenti in un'ottica di lunghissimo periodo, e cambiamenti che saranno fondamentalmente nell'ambito economico. Dal punto di vista politico, anche il discorso di Raul Castro d'addio è stato molto netto sul fatto che Cuba continua col sistema di partito unico, quindi che non si apre una transizione verso una democrazia sul modello occidentale. Quello che però ha sottolineato è la necessità di un aggiornamento, lui parla sempre di aggiornamento, però è evidente, di riforme economiche. Che cosa produrranno nel lungo periodo queste riforme? Questa è la grande incognita. Molto dipenderà anche dall'amministrazione statunitense. Sicuramente 4 anni di Donald Trump hanno inferto al processo avviato da Barack Obama e dallo stesso Raul Castro, hanno segnato una battuta d'arresto, nel senso che la linea dura, come dimostrano gli ultimi 60 anni di relazioni tra Cuba e Stati Uniti, non ha mai funzionato, non ha fatto altro che rafforzare l'ala più ortodossa. E quanto accaduto con Donald Trump.
Esatto, Lucia Capuzzi, c'è un detto, no, anche citato in un articolo qualche giorno fa a Cuba, che Díaz-Canel è stato costretto a ballare con la ragazza più brutta della festa, nel suo caso il presidente Trump, no? E adesso che Trump non c'è più, c'è Biden, che però Biden è molto esigente sul tema dei diritti umani, quindi che tipo di rapporto potrà esserci adesso tra Stati Uniti e Cuba con la nuova amministrazione americana?
Biden è molto esigente sul tema dei diritti umani, ma fin dall'inizio ha manifestato un approccio multilaterale al tema dei diritti umani. Se per Trump i diritti umani violati erano solo quelli di Cuba e del Venezuela, posto che le violazioni ci fossero e ci siano, però Biden ha mostrato un approccio multilaterale, ha bacchettato la Colombia, adesso si vedrà che cosa farà col Brasile di Bolsonaro, eccetera. Non solo, Biden è stato in quanto incaricato del dossier America Latina da Barack Obama, durante la presidenza di Barack Obama, che ha vissuto e ha contribuito al disgelo di Obama. La grande incognita è come si gestirà gli equilibri interni, nel senso che la politica statunitense verso Cuba purtroppo è molto condizionata dagli equilibri interni, in particolare dalla necessità di rielezione nel midterm e di non perdere totalmente il consenso dei cubani della Florida, che sono favorevoli alla posizione dura di Donald Trump. Delle misure potrebbero essere prese anche nel breve periodo per dare un segnale, e Biden adesso ha una possibilità di incidere nel processo cubano se accetta di riprendere una politica di dialogo. Raul Castro nel discorso d'addio ha menzionato di nuovo appunto l'esigenza di rispetto da parte degli Stati Uniti, e sono sempre i soliti toni, però è evidente che Cuba ha un bisogno disperato, perché vive una crisi economica feroce, tra l'embargo, ma soprattutto le sanzioni reintrodotte da Donald Trump, quasi 300 nel suo mandato, e il crollo del turismo internazionale dovuto alla pandemia, ha un bisogno disperato di investimenti esteri e di aiuti internazionali. Quindi questo dà una carta importante, che bisogna vedere quanto Biden è disposto a giocarsi.
Ecco, a proposito degli esuli cubani negli Stati Uniti, segnalo un link che troverete sui nostri social, un articolo, un reportage di El País da Miami. Nessun Castro, nessuna speranza di cambiamento a Miami, è il titolo di questo reportage. Poi stanno arrivando alcuni messaggi. Fidel diceva che dei 5 individuati come futuri dirigenti, l'unico risultato integro è stato Miguel Díaz Canel. È così, Lucia Capuzzi. Ecco, che personaggio è questo Díaz Canel? Insomma, potrebbe essere il Gorbaciov di Cuba o non è aria?
Gorbaciov di Cuba la vedo dura, nel senso che Díaz-Canel è stato scelto per la sua capacità di essere invisibile negli anni dell'ultimo castrismo. Díaz-Canel era di fatto un burocrate e giovane, quindi non appartiene alla generazione storica, giovane relativamente rispetto a Raul, ed è una figura abbastanza invisibile fino a quando è diventato Presidente della Repubblica. Da quando è diventato Presidente della Repubblica nel 2018 ha cercato di percorrere l'isola in lungo e largo, di presentarsi ai bagni di folla, imitando un po' più Fidel e meno Raul. Sicuramente però Díaz-Canel, a differenza di Raul Castro, la sua autorità si baserà anche sui risultati, nel senso che se Fidel e Raul avevano un'autorità, una legittimità che derivava dall'aver fondato la rivoluzione, d'averla fatta, Díaz-Canel non ha questo tipo di legittimità e i cubani, questo lo porterà a dover garantire dei risultati. Ma sarà un primus inter pares, non sarà un leader massimo o in un certo qual modo un leader carismatico, anche se con infinitamente meno carisma come è stato Raul, rispetto a Fidel come è stato Raul, perché non ha questa legittimità. Quindi molto dipenderà da come si giocherà i rapporti di forza interna e dagli incentivi che gli Stati Uniti sapranno dare a quel nucleo dirigente di fronte a un'apertura. Cuba non può cedere. Perché questo significherebbe appunto infliggere un colpo mortale al nazionalismo cubano, a quello che Cuba ha rappresentato. Se si consente di salvare la faccia, di non perdere la faccia, ma di fare delle evoluzioni, questo potrebbe essere un passo.
Ecco, Lucia Capuzzi, sul tema dei diritti umani potrebbero aprirsi degli spazi, in particolare per quanto riguarda questo movimento San Isidro. Avevamo dedicato un tempo fa una puntata proprio di Radio Tremondo a questo movimento di artisti, intellettuali, giornalisti che aveva avuto una certa visibilità alla fine del 2020. Ora che notizie si hanno di questo movimento di dissenso?
Questo movimento che era stato conosciuto perché inglobava artisti, intellettuali e perché per la prima volta aveva portato di nuovo la gente in piazza a Cuba in loro sostegno, di fatto soffre la repressione, la maggior parte dei suoi leader che sono rimasti a Cuba sono in prigione e la repressione continua più nell'ottica mordi e fuggi, nel senso del portare ciclicamente gli oppositori conosciuti per brevi periodi di detenzione che però rendono di fatto la loro vita pubblica soprattutto molto difficile e molto complicata. Cuba vive una stagione di repressione, si aggiunge la repressione dovuta al Covid, nel senso che appunto questo ha permesso di aumentare ulteriormente il livello di pressione con appunto la giustificazione del contenimento della pandemia, per quanto non abbia tanta necessità di giustificazione. Nel primo periodo io prevedo anzi con buona probabilità un aumento della repressione, perché Díaz-Canel non può dimostrare di essere debole in questo momento, deve dimostrare che il castrismo continua, che non è una perestroica e che il regime non è vicino al crollo, al collasso, perché l'esperienza sovietica ha segnato molto, Cuba l'ha vissuta l'esperienza sovietica, ha visto le aperture, no? E quindi questo no. Nel lungo periodo però si apre una fase estremamente interessante per Cuba, perché la ridefinizione degli equilibri del potere è in corso.
quindi finisce la rivoluzione, comincia l'evoluzione, come appunto Lucia Capuzzi ha scritto qualche giorno fa su Avvenire. E una domanda di un ascoltatore, di un'ascoltatrice, Iva da Udine, che dice: finalmente qualcuno parla anche di Cuba, possiamo sapere qualcosa anche del vaccino cubano e del perché l'Italia ha firmato per la prosecuzione dell'embargo dopo che i medici cubani hanno aiutato Bergamo durante la prima pandemia solo per far piacere agli Stati Uniti? Cosa rispondiamo, Lucia Capuzzi?
No, che quello non è un voto per la prosecuzione dell'embargo, in realtà è stato un fraintendimento che si è avuto, esatto, era una dichiarazione sui diritti umani, non era un voto, il voto viene fatto all'ONU e l'Italia è sempre, come tutta l'Unione Europea, contraria all'embargo a Cuba, ma insomma mi pare che la posizione contro l'embargo sia diffusa nella comunità
c'è anche stata una risoluzione votata dal Senato italiano, no?
Sì, no, appunto la posizione dell'Italia non è per l'embargo a Cuba, ma
esatto,
è stato. Sì, no. E sul vaccino cubano invece è interessante, nel senso che il vaccino cubano è entrato nell'ultima fase di sperimentazione e si prevede, se tutto dovesse andare bene, che entro la fine dell'estate dovrebbe esserci risultati almeno per uno dei tre vaccini che sono nell'ultima fase di sperimentazione. Quello più avanti pare sia Soberana 2, si chiama, e dovrebbe appunto essere disponibile entro l'estate, poi bisogna, entro la fine dell'estate, bisogna capire se Cuba manterrà appunto l'idea per riattirare il turismo internazionale di aprire la possibilità di vaccinarsi anche i turisti, un pacchetto all inclusive tra Varadero e il vaccino, poi questo insomma bisognerà vedere che cosa deciderà, però sicuramente da questo punto di vista la ricerca è in una fase molto avanzata.
Bene, questa può essere una buona notizia che riguarda la nostra salute. Vedremo se arriveranno novità interessanti da Cuba. Grazie intanto a Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, per essere stata oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, grazie.
Ecco, avete sentite ancora in sottofondo i rumori delle proteste e degli scontri che a febbraio e marzo hanno segnato la crisi politica di Haiti, dove la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro centinaia di manifestanti che marciavano contro il presidente Jovenel Moïse. Una situazione caotica in questo paese che non si è mai più risollevato dopo il devastante terremoto del 2010. Per parlare di Haiti siamo collegati con Roberto Codazzi, educatore cooperante nella Repubblica Dominicana, fondatore dell'associazione Colore Speranza, autore di due libri su Haiti, uno del 2011, Haiti, l'isola che non c'era, il libro più recente pubblicato nel novembre del 2020, edizioni People, Haiti, il terremoto senza fine. Buongiorno Roberto Codazzi.
Buongiorno.
Allora, questo terremoto devastante del 2010 sta continuando a condizionare la situazione politica, sociale, economica di Haiti.
Sì, la situazione di Haiti era già tragica prima del terremoto, diciamo che c'era in atto una missione delle Nazioni Unite dal 2004, da quando c'era stato un colpo di Stato contro il presidente Aristide per stabilizzare l'area, ma il terremoto sicuramente ha portato maggiori difficoltà, distruggendo praticamente la vita sociale e politica ed economica della capitale Port-au-Prince, che da allora non si è più ripresa. Nonostante i fondi che sono arrivati dalla cooperazione internazionale, multilaterale e le ONG, ma che non sono state in grado di far scattare una ripresa della vita economica di Haiti.
Ecco, perché ci sono stati anche diversi problemi in questa fase di ricostruzione, una ricostruzione che in qualche modo è stata tradita, c'è stato anche il coinvolgimento dei caschi blu dell'ONU che hanno poi favorito il diffondersi di un'epidemia di colera, ci sono stati anche dei casi di abusi sessuali, insomma la comunità internazionale non ha fatto una bella figura nella ricostruzione di Haiti.
Lo stesso ONU a un certo punto è arrivato a dire che Haiti si era convertita nella Repubblica delle ONG, di fatto la cooperazione internazionale aveva più fondi disponibili che l'intero bilancio statale dello Stato, del governo, e dava un vuoto di potere anche rappresentato dall'elezione di un presidente non adeguato, era un ex cantante senza esperienza politica, ha fatto sì che ci siano stati molti interventi non collegati tra di loro, molte possibilità di distrarre fondi destinati alla cooperazione internazionale e poi appunto un intervento delle Nazioni Unite che si è visto in competizione con quelle dei marini nordamericani, ma anche con altre potenze come il Brasile e la Francia, che hanno cercato di approfittare della tragedia del terremoto per definire un po' i principi di forza su Haiti. Tutto questo non ha permesso uno sviluppo integrale della società haitiana, che si è vista sempre subire delle scelte prese da altri.
Ecco, Roberto Codazzi, possiamo un po' riepilogare le vicende politiche delle ultime settimane ad Haiti. Intanto alla fine di questa settimana, il 25 aprile, avrebbe dovuto svolgersi un referendum sulla Costituzione, ma questo referendum è stato spostato a giugno, e poi ci sono state le dimissioni del primo ministro in questi ultimi giorni.
Sì, esatto, la crisi politica più grave ad Haiti inizia a inizio febbraio. Quando secondo le forze di opposizione sarebbe dovuto terminare il mandato del presidente eletto. Le vicende elettorali da Haiti sono sempre molto complesse, subiscono sempre dei ritardi, tant'è che per esempio non sono state celebrate le elezioni dei sindaci, dei deputati e dei senatori, per cui in questo momento non ci sono cariche elette se non 12 senatori e il presidente, il cui mandato secondo l'opposizione appunto sarebbe scaduto a inizio febbraio. Secondo il presidente invece ha ancora un anno di tempo nella sua carica, e quindi è da più di un anno che sta governando per decreto. Il presidente nomina ad Haiti un primo ministro, un modello simile a quello del presidenzialismo francese, e a marzo del 2020 aveva nominato Joseph Jout come primo ministro, che non era mai stato ratificato dal Parlamento perché appunto il Parlamento è decaduto. In questa settimana scorsa si è arrivate le dimissioni del primo ministro, ha visto un po' capo espiatorio da parte del presidente per l'ondata di violenza e di sequestri che sta vivendo in questo momento Haiti, ed è una mossa estrema da parte del presidente per cercare di rimanere al governo. Le dimissioni sono avvenute a lunedì per il termine di una riunione molto, molto forte. Immediatamente il presidente ha nominato il cancelliere, il ministro degli esteri, come nuovo primo ministro. Anche lui non verrà ratificato dal Parlamento.
Ecco, a parte queste vicende politiche, poi in queste ultime settimane ad Haiti c'è un'esplosione di violenza molto preoccupante, c'è la vicenda del rapimento di diverse persone, tra cui anche dei preti cattolici. Nei giorni scorsi la Chiesa Cattolica ha indetto una sorta di sciopero ad Haiti. Ecco, possiamo fare un po' più di luce su questa vicenda, Roberto Codazzi?
Sì. Dall'inizio dell'anno si sono registrati 142 sequestri ufficialmente ad Haiti, e molti di più probabilmente perché non vengono neanche più denunciati. Nel 2020 c'è stato un aumento del 200% dei sequestri di persone ad Haiti. Questi sequestri vengono realizzati da bande armate, conosciute, organizzate. Alcune di loro vengono indicate anche come tollerate, se non contigue, le stesse forze di governo. Questa situazione ha portato a molte proteste di piazza che vogliono le dimissioni del presidente, non solo per la scadenza del mandato, ma anche appunto per la sua contiguità con dei agenti grigi, con queste bande armate. Gli ultimi casi eclatanti sono poi stati quelli giovedì santo, il sequestro in diretta TV da parte di alcuni malviventi, di preti e persone che stavano assistendo alla messa del giovedì santo. E poi proprio nei giorni scorsi invece il sequestro di religiosi, tra cui due suore e due preti francesi, sono stati sequestrati durante la cerimonia di ordinamento di alcuni di questi sacerdoti. Però è una vicenda che colpisce varie parti della società, nel senso che vengono sequestrati i banchieri, vengono sequestrate anche studenti dall'uscita di scuola. Alcune di queste persone poi vengono trovate purtroppo morte se non viene preso un riscatto. Domenica scorsa, una settimana fa, 15 uomini armati sono entrati per esempio in un orfanotrofio nella periferia di Port-au-Prince, uccidendo la guardia di accesso dell'orfanotrofio, violentando alcune delle persone presenti e sequestrando due dei bambini. Quindi è un fenomeno di violenza e di insicurezza che è molto molto diffuso in tutta l'isola, soprattutto davanti a un'incapacità delle forze di polizia di mantenere l'ordine. C'è stata una retata, un tentativo di retata 15 giorni fa in una popoli che è terminato con l'uccisione di 7 poliziotti da parte di queste bande armate.
Quindi una violenza veramente impressionante, ma in questa situazione ecco, la Chiesa Cattolica, che è stata presa di mira, può avere un ruolo, svolgere un ruolo di mediazione tra, in questa difficile e caotica situazione?
Storicamente la Chiesa Cattolica ad Haiti è un elemento di mediazione politica, nei momenti più gravi della democrazia haitiana è sempre intervenuta. Giovedì scorso tutte le chiese, non solo la cattolica ma anche tutte le chiese protestanti evangeliche, hanno sancito un giorno di sciopero proprio per chiedere la fine di questa stata di violenza. Le campane hanno suonato dappertutto in tutto il paese. L'Italia è preoccupata del clima di violenza, soprattutto del clima di scontro istituzionale fra le forze politiche. Abbiamo parlato dello spostamento della data del referendum sulla Costituzione, un referendum molto contestato perché è vista come una mossa di Moisè, il presidente, per stabilire maggiore poteri alla figura del presidente, andare verso un modello più statunitense e meno bilanciato dal Parlamento. In un contesto in cui la società non è pronta per discutere del cambio della Costituzione, che ricordiamo è stata fatta nell'86 la dittatura di Baby Doc. La Chiesa chiede moderazione e dialogo. Abbiamo parlato di Aristide, che era un prete cattolico che per 2 volte è stato eletto presidente ad Haiti, esponente di quella parte della teologia della liberazione, si impegna anche direttamente, ma in generale le figure cattoliche, religiose, ma anche Yogan Mambo Vutu sono persone riconosciute e sono le ultime persone che hanno ancora un po' di credito sociale nella popolazione.
Ecco, Roberto Codazzi, lei conosce anche molto bene la situazione della Repubblica Dominicana, il paese che condivide con Haiti il territorio dell'isola di Hispaniola. Questa crisi di Haiti che ripercussioni sta avendo sulla Repubblica Dominicana? Immagino ci sia una diaspora molto forte, molto numerosa.
Dal terremoto la diaspora haitiana è esplosa in tutto il mondo. La Repubblica Dominicana è la prima meta di emigrazione. Prima del terremoto c'erano circa 1 milione di haitiani che vivevano in forma legale o illegale in Repubblica Dominicana, negli anni successivi si è arrivati a 2 milioni, su una popolazione dominicana di 10 milioni, quindi una presenza molto forte. In questa situazione si ritrova di nuovo un'emigrazione da Haiti verso la Repubblica Dominicana, anche perché qualsiasi haitiano ha dei parenti che vivono in Repubblica Dominicana. La reazione della Repubblica Dominicana in questi anni è stata una reazione di chiusura, un po' abbandonata da tutta la comunità internazionale, che si è preoccupata molto della situazione di Port-au-Prince ma non ha guardato cosa stava succedendo nella vicina Repubblica Dominicana. C'è stata prima una decisione di togliere la cittadinanza dominicana ai figli degli haitiani, con una sentenza della Corte Costituzionale che ha creato 200.000 apolidi da un giorno con l'altro, e in generale un chiudersi verso i vicini. Le ultime notizie dicono che il presidente dominicano Luis Abinader, pur prima delle elezioni era visto come una persona un po' vicina, diciamo, alla dinamiche haitiane, ha annunciato la costruzione di un muro lungo tutta la frontiera fra Repubblica Dominicana e Haiti per fermare l'immigrazione illegale. Probabilmente questo muro non vedrà la luce in forma integrale, ma verrà realizzato nei passaggi principali. È comunque un segno di chiusura e di preoccupazione, perché la situazione haitiana non può essere affrontata e risolta senza la collaborazione del governo dominicano.
Ecco, l'Unione Europea sta facendo qualcosa in questo momento per Haiti? Una risposta breve, Codazzi.
L'Unione Europea fa parte del core group, di un gruppo di paesi in cui c'è anche Canada, Stati Uniti e Brasile, che si occupano di mediare la situazione in Haiti. In realtà la sua presenza diplomatica è molto debole. Diciamo che la Francia, che è la vecchia potenza coloniale su Haiti, è il paese europeo più attivo in questo, da questo punto di vista. Quello che stanno chiedendo
Sì, grazie, grazie Roberto. Sì, la ringrazio Roberto Codazzi, grazie per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo. Ricordo ancora il suo libro pubblicato nel novembre del 2020, Haiti, il terremoto senza fine. Abbiamo parlato di Cuba in questa puntata, vi ricordo che oggi alle 14 a Wikiradio si parlerà di Cuba. Gennaro Carotenuto parlerà proprio del passaggio di poteri da Fidel Castro al fratello Raul del 19 aprile 2011. Finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. Ora il microfono a Radio 3 Scienza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.